Ti ringraziamo e ti benediciamo, o Padre, perché tu ci attiri a te, perché tu ti riveli nascondendoti e ti nascondi rivelandoti. Ti ringraziamo perché ci riveli il tuo volto attraverso Gesù, la grande parabola che tu hai voluto rivelare all'umanità. Lui ha voluto nascondersi nell'umanità per rivelarci la divinità. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu hai accettato questo buio dell'umanità, perché hai voluto essere luce per ciascuno di noi. Hai voluto essere lampada sul lucerniere per fare luce a tutti quelli che hanno deciso di stare nella casa. Donaci lo Spirito Santo perché possiamo desiderare di ricercarti e possiamo ritrovarti e dopo averti trovato stringerti a noi, rimanere in comunione con te, deciderci di stare con te, di camminare con te. Vieni Spirito Santo, rinnovaci, trasformaci, animaci. O Maria, Madre della Chiesa, guidaci verso la pienezza della verità di Cristo. Amen. Siamo al versetto 9 del capitolo 8 e avevamo appena concluso il grido di Gesù, questo Gesù che si mette a gridare. Luca dice, dicendo queste cose, gridava. Gesù che grida, aprite le orecchie. Chi ha orecchi per comprendere, comprenda. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Mettetevi in ascolto. Smettetela di fare i sordi. Ricordate che una delle cose che Gesù aveva detto ai messi di Giovanni il Battista che erano andati a interrogarlo, eravamo proprio nel capitolo precedente, nel capitolo settimo, gli dice andate a riferire a Giovanni, eravamo al versetto 22 del capitolo 7, riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito, quindi anche qui aprite le orecchie, guardate con gli occhi e ascoltate con le orecchie. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono. Quindi è proprio questo che Gesù è venuto a fare, è venuto a risanare, ma soprattutto perché i ciechi vedano e i sordi odano. Siamo di fronte a un'umanità che è diventata sorda ed essendo sorda non può poi diventare profeta. Ricordate l'emblema di questa sordità, lo troviamo proprio all'inizio del capitolo di Luca, nell'immagine del padre di Giovanni Battista, Zaccaria. L'angelo gli annuncia che sarebbe nato un figlio e lui rimane sordo. Poiché sei stato sordo, sarai muto. Ecco, noi è qui il mistero del nostro mutismo. Vedete, la nostra società, il nostro mondo rischia di essere un mondo incapace di comunicare, il mutismo è l'incapacità di comunicare, oppure si dicono delle parole irrilevanti, vedete il grande bla bla, no? Non solo della politica in genere, ma il bla bla delle persone che non comunicano nulla se non banalità. Provate a pensare cosa vuol dire i discorsi del lunedì dopo la partita. Ditevi voi cosa comunicano, che cosa aggiungono rispetto a quello che c'è stato. È un grande aria fritta, Nulla, di nulla. Se quello là invece di fare così, se l'arbitro invece di fischiare il fallo, e se invece di, invece di, ma alla fine, insomma, quel che è lì, e cosa stai a discutere su queste cose che non serve a niente. Siamo così poveri di valori e di cose da comunicare, che rischiamo di perderci nel gonfiare continuamente il nulla. Per cui i grandi discorsi, pensate poi per non arrivare ai discorsi elettorali o ai discorsi dei nostri politici, no? Un linguaggio fatto di aria fritta, dove non c'è dentro proprio nulla. Pensate poi al linguaggio per iniziati, che è quello della legislatura o dei burocrati, dove quando uno riceve una lettera da questi burocrati deve leggerla 4 volte per riuscire a capire che cosa vogliono dire. E alla fine, quando l'hai capito, potevi dire, ma insomma, questa cosa qui si poteva riassumere in 3 righe, invece che in 4 pagine, girandoci intorno, gonfiando parole su parole. Cioè tutto un burocratese che è un modo criptato per non dire nulla, per lasciare l'altro fuori, quindi l'incomunicabilità. L'uomo che rimane sordo, che non ascolta, quindi che non si apre ai valori profondi, veri, che è Dio, alla verità che viene da Dio, diventa muto, un po' come Zaccaria, un po' come noi, un po' il nostro mondo. Noi stiamo facendo questa esperienza di incomunicabilità. Si dice che il mondo soffre di incomunicabilità, ma è questa realtà, perché in fondo non ci sono dei valori da comunicare. Nelle sue esperienze pastorali Don Milani era terribile su questo, diceva, ma come si fa a educare i nostri ragazzi al nulla? Come si fa a dire che nei bar si fanno, non si fa niente di male? Ma lui faceva il discorso sui bar parrocchiali, diceva, ma se cosa si vende nei bar parrocchiali? Si vendono le stesse cose che vendono gli altri, che discorsi fanno nei bar parrocchiali? Gli stessi discorsi stupidi che fanno gli altri. Allora perché noi dobbiamo dire, ma tanto li abbiamo lì, ma averli lì o averli là che cosa cambia, dal momento che la sostanza è sempre quella? E noi come possiamo renderci responsabili? Dice, noi siamo degli educatori, non siamo dei commercianti. Lui fa la distinzione tra il commerciante e l'educatore. Dice, il commerciante è colui che dà a colui che richiede ciò che lui desidera. L'educatore invece è colui che non dà all'educando ciò che lui desidera, ma cerca di fargli cambiare il gusto, di fargli desiderare delle cose belle. Capite che è diverso, eh? Quando un educatore si diventa un commerciante, per cui io gli do quello che desidera, perché se gli dico dei no poi lo perdo, no, se Gesù avesse fatto così sicuramente noi saremmo immersi in tante cose, ma non nella verità. Gesù ci educa a questo. Ecco allora questo grido di Gesù che ci invita ad aprire gli orecchi. Aprite gli orecchi per intendere. Quindi chi vuole, chi ha orecchi per intendere, vuol dire chi ha orecchi per ascoltare, usi le orecchie per ascoltare, cioè smettetela di usare le orecchie come un ornamento. Fate sì che le vostre orecchie vi servano per mettervi in discussione e cominciare ad ascoltare, cioè ad accogliere ciò che Dio ti dà perché tu lo possa poi comunicare. I suoi discepoli lo interrogarono sulla parabola, cioè sul significato della parabola. Che cos'è questa parabola? Ed egli disse, a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, del regno che è Dio, che abbiamo detto che è il regno, è Dio che viene incontro ai mali dell'uomo, a voi è dato di conoscerli. Ma agli altri solo in parabole. Allora intanto cominciamo a vedere come ci sono due tipi, due tipologie, ci sono voi e poi ci sono gli altri. I voi chi sono? I voi sono coloro che sono scesi con Gesù sulla strada, sono quelli che hanno fatto un'esperienza viva con Gesù, sono quelli che erano con Lui. Vi ricordate, abbiamo visto, i 12 erano con Lui, sono le donne che erano con Gesù, ecco chi sono i voi. A voi è dato di conoscere, quindi abbiamo il gruppo di coloro che si sono messi con Gesù, e quindi hanno potuto conoscere, sperimentando dal vero, da vicino, le cose che Gesù dice. Voi avete la possibilità di capire ogni cosa, non avete bisogno di parabole voi, quindi almeno non di queste parabole. Ma gli altri invece sono in parabole. Perché cos'è la parabola? La parabola è un dire senza dire. è un dire ma in maniera velata, un po' come lo stile di Dio, cioè è un modo di dire cose grandi, elevate, impegnative attraverso una maniera umile, bassa, dimessa, che in qualche maniera ti lascia perplesso, e lasciandoti perplesso ti interroga, e interrogandoti ti invoglia a domandare di più, e facendoti domandare di più ti porta poi a diventare anche tu, a far parte di quei voi di cui parlava Gesù. E infatti dice, perché? Agli altri in parabole, perché? Perché nelle parabole, Gesù sta spiegando cosa sono le parabole, vedendo non vedano, e udendo non intendano, perché nelle parabole accade proprio questo, vedi ma non vedi, intendi ma non intendi, cioè senti con le orecchie ma non arrivi nel profondo. Allora quando tu sei provocato in questa maniera, allora anche tu sei invogliato e cominci a domandare, vedete che gli apostoli intanto domandano, no? Il fatto di non capire ti provoca, il fatto di non avere davanti un messaggio immediato ti provoca, e provocandoti ti fa arrivare poi alla verità piena, e quindi anche tu puoi passare dalla seconda categoria, gli altri, alla prima categoria, i noi, coloro che hanno ricevuto la gnosis, cioè la conoscenza. A voi è dato di conoscere, agli altri non di conoscere, ed è bello pensare che in fondo lo stile di Dio è questo, Gesù sta adottando la pedagogia del Padre, quello che Pascal diceva, il nostro Dio, si rivela nascondendosi e si nasconde rivelandosi, ecco lo stile di Dio. È proprio mentre si nasconde che lui si rivela, e quando non lo vedi che lui c'è, e quando lo vedi, ahimè, non c'è spesso quello che noi chiamiamo Dio, spesso sono i nostri sentimenti su Dio. Quello che noi chiamiamo Dio spesso sono le nostre immagini o le nostre illusioni su Dio. È quello che io sento di Dio, ma non è mica proprio Dio, eh? È più facile che Dio sia là dove c'è il silenzio e dove non lo vedi, che neanche quando lo vedi. C'è molto da dubitare quando uno dice, oh, ho sentito Dio, Dio non è una sensazione, Dio non è un'emozione, Dio non è un sentire o un non sentire, perché Dio è purissimo spirito e quindi non si percepisce, non si vede, ma si vede in azione, questo sì, per quello che si nasconde rivelandosi, mentre si rivela in realtà si nasconde e si rivela nascondendosi, proprio mentre si nasconde si sta rivelando, proprio mentre non lo vedi lui è proprio lì. Ricordate Giacobbe che aveva la sensazione di aver perduto Dio, e Dio gli appare e dice, mamma mia, Dio era qui e io non lo sapevo. Ricordate Genesi 28, quando Giacobbe crede di essere ormai maledetto, di essere lontano da Dio, e Dio gli si rivela vicino. Proprio quando hai l'impressione che Dio mi ha abbandonato, Dio è lì. Ricordate che è la stessa cosa che farà dire a Manzoni, ricordate l'ode il 5 maggio che noi abbiamo studiato a memoria, noi vuol dire quella della mia generazione, non so gli altri, quando parla della morte di Napoleone, a un certo punto dice, quel Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò. Cioè proprio nel momento in cui Napoleone credeva di essere abbandonato da tutti, quando aveva la sensazione di essere in un deserto, non c'è nessuno, eppure Dio è lì, è proprio lì accanto a lui, mentre lui si trova nel suo letto di malattia. La stessa sensazione che aveva San Paolo, tutti mi hanno abbandonato, non se ne tenga conto contro di loro, ricordate la prima lettera a Timoteo, e poi a un certo punto dice, ma il Signore mi è stato vicino. Quando io mi sento solo, più mi sento solo, più lui mi è vicino. Nel momento in cui credo che lui sta dormendo, in realtà è molto più sveglio di quello che io penso, lo vedremo poi, se non so se arriveremo oggi a meditare sulla tempesta sedata, però intanto questo Gesù che sembra assente, in realtà è molto presente. Ecco allora la parabola che serve proprio a suscitare interrogativi, Ora, se voi leggete il parallelo del Vangelo di Marco, là sembra addirittura che invece Gesù fa apposta parlare in parabole perché questi è una specie di castigo, no? In realtà no, là viene detto che in fondo Dio parla in parabole proprio per spingere alla conversione. Mentre là, allora questi sentendo parlare in parabole si scuotano e dicono: mamma mia, ma cosa sta dicendo? Vediamo un po', quindi si sentono un po' colpevolizzati e si spingano alla conversione. Qui invece la sottolineatura è piuttosto perché queste persone comincino a interrogarsi e a interrogare Gesù e dunque a riceverne poi spiegazioni, perché quando tu chiedi spiegazione lui te le dà e quindi passi da coloro che sono semplicemente interessati ma a coloro che invece cominciano ad essere da chi è incuriosito a chi è seriamente interessato, quindi c'è un passaggio ulteriore rispetto al fermarsi soltanto ad ascoltare. Però tutte e due sono nella stessa linea, sia San Marco che San Luca. In fondo Gesù parla in parabole perché l'uomo ponga delle domande. E quando tu cominci a domandare, in quel momento cominci a cercare, e se cerchi trovi. Il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano, così diceva sempre il famoso Isaia 55. È solo quando tu cominci a cercare che troverai. Finché tu sei contento e non ti poni nessun problema, una persona che non ha mai dubbi non crescerà mai. Le persone che non si interrogano mai, che non si mettono mai in discussione, non cresceranno mai. È solo quando tu continui ad essere nei dubbi che allora ti muoverai e comincerai a cercare. Vi racconto una storiella. Un giorno un discepolo si avvicinò al maestro spirituale e gli disse: ma sai, sto bene, sono in un momento buono, non mi faccio più tante domande, e allora mi pare che comunque va bene, la vita va avanti. E il maestro gli rispose: speriamo che ti succeda qualcosa. E questo dice: ma cosa mi stai augurando? E allora il maestro gli racconta una storia, gli dice: vedi, se io prendo una rana e la metto in una pentola d'acqua fredda, e prendo questa pentola, la metto sul fuoco, adagio adagio quest'acqua diventa tiepida, poi diventa calda, poi bolle, e la rana muore dentro, cotta, senza neanche rendersene conto. Ma se io prendo una pentola d'acqua, la metto sul fuoco, e quest'acqua comincia a diventare calda, prima tiepida, poi calda, poi bollente, io prendo la rana, la butto dentro, nel momento in cui butto dentro la rana, questa con un salto, zac, salta fuori. Ecco, così la tua vita adesso è come una pentola d'acqua con dentro la rana in cui tu stai bollendo dentro. Allora spero che ti succeda qualcosa, che tu venga buttato come in una pentola d'acqua bollente perché ne vieni fuori. Ecco, in fondo questa è la provvidenza di Dio, cioè questo Dio che certe volte permette queste situazioni estreme, queste acque bollenti, perché tu possa finalmente interrogarti, e quando finalmente ti interroghi cominci a cercare delle risposte e finalmente le risposte arrivano. E quando vivi in questa poltiglia melensa che è una specie di palude dove sprofondi a poco nelle sabbie mobili che non vieni fuori da nessuna parte, ma quando ricevi uno shock finalmente ti muovi, e allora hai bisogno di questo. Qualche volta il Signore ci dà dei salutari shock. La parabola vorrebbe essere uno shock, cioè un momento in cui il Signore, proponendoti un insegnamento che da una parte ti interroga, dall'altra ti incuriosisce, dall'altra parte ti inquieta, ti spinge ad andare oltre e a dire: ma che cosa ci sta dietro qui? Che cosa mi sta dicendo mai il Signore? Dove mi vorrà mai spingere attraverso questa parola? Va bene? Mi vedo un po' così sorpresi, non so se addormentati o un po' con la coccola del pomeriggio. Il significato della parabola è questo, e Gesù comincia a spiegare una parabola che peraltro è una parabola abbastanza semplice, non ci sono molte cose difficili in questa parabola, non si deve dire qui chissà quali significati reconditi sono nascosti dietro queste parole. E Gesù comincia con una precisazione, precisa i termini, comincia a dire: il seme è la parola di Dio. E quindi, prima cosa, il protagonista di tutto questo è il seme, è la parola. Questa parola che Gesù va annunciando, una parola che viene da Dio, è parola di Dio, è la parola che viene da Dio, è una parola che è sua, non è la nostra parola, è sua. Non è la chiacchiera umana, non è il bla bla che noi, a cui noi siamo abituati, questo chiacchiericcio che non serve a nulla, che non produce nulla, che, come dicevo prima, sa di aria fritta. Ma è una parola efficace. Abbiamo visto che questo seme è un seme straordinario che produce 100 per 1, laddove nella normalità dei casi umani, già arrivando 1 a 15, 15 per 1 è già qualcosa di eccezionale. Il buono è già 1 a 10, 1 a 7 è già la normalità, capite? Ora, questo seme è questa parola che è efficace. Questa parola che comunque è viva, tagliente, come dice l'Apostolo, l'autore della lettera agli Ebrei, sicuramente di scuola paolina, e tagliente come una spada a doppio taglio che penetra fino alla divisione tra le midolla e le ossa e i muscoli, che entra nel profondo. Il seme è la parola di Dio, la parola che viene da Dio. Allora, questa parola scende dappertutto, è una parola che... Allora, ci sono alcuni che si lasciano interrogare, alcuni che non si lasciano interrogare, come dicevamo prima. Ci sono quelli che, ascoltando questa parola, si scuotono e dicono: mamma mia, cosa vuol dire? Che cosa mi dirà mai? E ci sono quelli che dicono: oh, noi sappiamo già, noi siamo già a posto. Allora, i semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata. Notate bene che non dice che non è ascoltata, eh? Si può dire che tutti hanno ascoltato, tutte le componenti di questa folla di cui si parlava, no? La gran folla che si radunava e accorreva a lui, gente da ogni città, ebbene, tutti hanno ascoltato, tutti hanno avuto quindi questa provocazione della parola, tutti hanno ricevuto il dono di questa parola che viene da Dio, coloro che l'hanno ascoltata. Ma poi, ecco che cosa succede: quando tu hai ascoltato la parola, Gesù ci mette subito in guardia. Attenzione, arriva il diavolo e porta via la parola dai loro cuori. Ecco l'opera del demonio, ecco l'opera del diabolos. Notate bene che Gesù non dice come si chiama, dice soltanto, non è tradotto, non è tradotto. In greco si dice diabolos, in latino è tradotto diabolus, in francese in italiano diavolo, in francese diablo, avanti, possiamo andare avanti a tradurlo, che non è tradotto, vuol dire, ma in realtà che cosa vuol dire? Chi è il diabolos? Chi è il diabolos? È colui che opera la diaboleia. Il verbo diaboleuo in greco vuol dire separare, cioè cosa fa lui? Separa questa parola da colui che è il proprietario, è Dio il proprietario di questa parola. Separando questa parola e facendola diventare solo una parola come le altre, separandola da Dio, il separatore arriva a separare questa parola, la toglie dal suo habitat che è Dio, dalla sua origine, la stacca, e naturalmente questa parola perde il suo senso. In più lui la ruba, notate bene che viene e porta via, quindi è proprio un rubare, viene a rubare la parola, quindi è tipico del diabolos, del nemico, il ladro della parola, venire a portar via questa parola, te la rapisce. È esattamente l'opposto di quello che faceva Maria. Cosa faceva Maria? Maria custodiva questa parola. Quando tu cominci a custodire questa parola, impedisci che il nemico te la porti via, la metti in uno scrigno, lo scrigno del tuo cuore. La confrontava con le sue, con i suoi desideri profondi. Maria faceva questo, e ecco allora, questa parola, se tu la tieni dentro di te, è una parola che produrrà il suo frutto, ma Se invece arriva il nemico, te la porta via, il ladro della parola, perché te la porta via? Gesù spiega anche, allora dice, il chi impedisce questo, chi impedisce l'attecchimento della parola è il separatore, quindi abbiamo il nemico, quello che viene a seminare la zizzania, lo troveremo poi. Poi ci dice che cosa fa, ruba la parola e ci dice perché lo fa. Perché fa questo? Perché non credano, cioè perché non aderiscono con il cuore. Credere vuol dire appoggiarsi a, perché non si appoggino a Gesù, perché non si appoggino a Dio, perché non si mettano su quella roccia che è l'unica su cui possono costruire qualcosa. Di fatto credere, nella lingua ebraica, e qui siamo nel greco, però dobbiamo pensare che Gesù parlava in aramaico, che è come l'ebraico, credere vuol dire appoggiarsi a qualcuno come su una roccia. Allora, perché queste persone non possano appoggiarsi a Dio come a una roccia? Se lui viene a portar via questa possibilità di attecchire, perché la porta via, è chiaro che questa non può appoggiare, e se tu non ti appoggi sulla roccia rimarrai una persona vaga, una persona che è senza consistenza. Ricordate cosa dice il rosaio al piccolo principe nel deserto, ricordate il piccolo principe di Saint-Exupéry, a un certo punto lui vede un rosaio, una pianta di rose con centinaia di rose, rimane un po' deluso perché pensava di avere una rosa che fosse l'unico fiore dell'universo, così l'aveva fatto credere la sua rosa sul suo pianeta, e poi a un certo punto gli dicono hai visto gli uomini? E il rosaio risponde, ma sì, devono essercene in giro due o tre. Ah sì? Dice, e dove sono? Bah, dice, ma in realtà ora sono di qui, ora sono di là. E risponde, non hanno radici, questo è il loro guaio. Ecco, in fondo è il nostro non avere radici. Allora, il diabolos ti impedisce di porre radici sulla roccia. Ti impedisce di radicarti in Dio. Su qualcuno che dà senso alla tua vita, ecco cosa viene, ruba la parola, ti impedisce di credere, cioè di radicarti in Dio, e così ti impedisce di essere salvato, perché non credano e così non siano salvati, cioè non ottengano il senso della vita, perché la salvezza, che cos'è la soteria? Cioè significa essere sottratti al male, essere sottratti a ciò che ti rende vuota la vita. Allora lui ti impedisce di essere sottratto a questo, per cui rimani nel tuo vuoto, vai avanti come prima, vuoto eri e vuoto rimani, sei andato ma non è servito a nulla, non è cambiato nulla. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano accolgono con gioia la parola, quindi siamo in una delle condizioni che Sant'Ignazio presenta favorevoli per la vita cristiana, per la vita ascetica e spirituale. Le consolazioni vengono da Dio. Allora, una persona che accoglie con gioia la parola, quindi che è consolata, questa parola è ricca di consolazioni, quindi io l'accolgo, sono contento di questa parola, mi lascio gasare da questa parola. Quante volte ho frequentato il gruppo di preghiera, che slancio, che bellezza! Ma non hanno radice. Il non aver radice è appunto questa instabilità, è una parola che poi non entra nel profondo, non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma come si fa a sapere se si ha radice o no? E qui Gesù spiega dove sta il problema del non aver radici. Quando arriva la tentazione, chiamiamola tentazione, chiamiamola prova, è la stessa cosa, il verbo in greco è peirazo, peirazein, che vuol dire proprio mettere alla prova, che non è qualcosa di negativo, mettere alla prova vuol dire verificare se una cosa tiene o no. Se io costruisco un ponte lo devo poi collaudare, e quindi è un verificare, cioè vedere e fare delle prove per rendermi conto se quella portanza che gli è stata detta, che è stata attribuita al ponte, c'è veramente, per cui si cominciano con dei pesi, con delle trazioni, eccetera, per vedere se tiene o no. Ecco, allora è chiaro che la prova è una cosa importante, la prova è il momento in cui si vede se ami davvero o no, se quello che tu chiamavi amore o no, è vero o no, perché è facile dire ah, ti amerò per tutta la vita, ma sì, quando tutto va bene è facile amare, ma quando cominciano i guai che cominci a vedere se ami sul serio. E qui il guaio. Questo il allora la persona che nel momento della tentazione viene meno, o nel momento della prova, nel momento in cui sei messo sotto come dire, sotto pressione, in qualche maniera si vede se resisti o no, vediamo se tu sei capace di amare in maniera gratuita. Vediamo se tu mi ami solo perché tutto va bene o se mi ami anche quando tutto sembra andare storto. Qual è la suprema prova di Gesù? La croce. Che cosa fa Gesù sulla croce? È sottoposto alla prova. Da una parte gli dicono vieni giù. Che cosa fa Gesù? Rimane su anche se poteva venire giù. Che cos'è la prova? È proprio questo per Gesù. È decidere di essere un sì all'amore quando tutto intorno è un no. Quando tutto intorno gli dice ma no, ma che inutile, cosa fai? Ma cosa dai la vita per questa gente che non ne vuol sapere? Perché dovresti offrire la tua vita per questi che ti insultano, che ti sputacchiano, che non ti vogliono, che ti hanno crocifisso? E ma neanche per gli apostoli, i quali hanno promesso che sarebbero morti per te e poi adesso sono scappati tutti a gambe levate. Perché? E Gesù continua ad essere un sì all'amore quando tutto intorno è un no. Ecco la prova. Continuare ad essere un sì quando tutto intorno è un no. Ed è la tentazione, chiaro, perché in quel momento la tentazione, si capisce che allora la tentazione è anche una occasione, perché solo in quel momento vedi fino a che punto ami. Sei disposto a giocarti veramente per ciò che hai detto di amare? Già io qui durante queste nostre riflessioni ho già citato Santa Teresina, quando Santa Teresina presenta che cos'è la fedeltà. La fedeltà è decidere di amare ogni giorno colui che si è giurato di amare per sempre. Questa è la fedeltà. Si fa in fretta a giurare di amare uno per sempre. Più difficile è decidere di amare ogni giorno colui che si è giurato di amare per sempre. Perché si gioca lì, questo giocarsi quotidianamente, a poco, allora coloro che accolgono la parola e che la fanno con gioia, quelli sulla pietra, però credono per un po' di tempo, cioè finché dura l'entusiasmo, che è come dire un razzo, no? La spinta rimane finché è esaurito il combustibile. Cioè non riesce ad arrivare in orbita, è perché quando sei in orbita poi vai continuamente, però il problema è che se tu hai continuamente bisogno di combustibile, a un certo punto non arrivi mai, e vuol dire che hai sempre bisogno di propellente, hai sempre bisogno di spinte emotive, emozionali, cioè esaurita l'entusiasmo, esaurito l'entusiasmo, l'emozione che ha provocato l'adesione sincera al Signore, a un certo punto si vede se che tipo di terreno, in quale tipo di terreno è caduto il seme. Un entusiasmo che non ha radici, una gasatura che sparite le bollicine lascia semplicemente un po' di acqua, non era champagne, sembrava champagne perché c'erano le bollicine, ma sparite le bollicine il sapore è proprio quello dell'acqua pura, per cui non c'è niente. È chiaro che però questo è provvidenziale, perché rivela chi sei veramente. Soltanto se tu passi attraverso la tentazione hai l'occasione per vedere chi sei. Vedete che tentazione è sempre occasione, occasione per crescere. Non è casuale che, così mi diceva qualcuno, Sylvain, che è stato in Cina e che sta studiando ancora il cinese, che nella lingua cinese l'ideogramma che dice crisi è lo stesso ideogramma che dice opportunità. È la stessa cosa. Una crisi è sempre un'opportunità. Quindi ogni tentazione è sempre una occasione. Ogni volta che tu passi attraverso una prova, per quanto sia difficile, tu diventi sempre capace di affrontare ulteriormente le cose e diventi più forte. Senza le prove non si cresce, è impossibile. Quindi nell'ora della tentazione vengono meno. Terzo terreno, il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni. Ecco, che cosa sono queste spine? E qui non si parla più di entusiasmo, ma si parla di gente davvero ponderata, quindi hanno ascoltato, cominciano a camminare anche, non sono persone che dicono che bello, che entusiasmo, ho capito, adesso rifletto, adesso vado avanti, che meraviglia, no, è gente ponderata che ha cominciato veramente a camminare, è il verbo che viene usato proprio per passare in mezzo alle città, è il verbo di chi attraversa le vie della città, come Gesù, Quindi è scesa sulla strada, si è messa dietro a Gesù, e quindi è partita bene, Non era soltanto un entusiasmo, non era un fuoco di paglia, ma c'è qualcosa di più. Però cosa succede? Ci sono le preoccupazioni. Preoccupazioni sono le merimnai in greco. È il verbo merimnan. Dove c'è dentro la parola, la radice meros, che vuol dire eredità. Quando c'è un'eredità, cominciano le preoccupazioni, i guai, quando hanno un'eredità. Ma c'è dentro anche la radice mors, morte, mr, vedete? Meros, merimnai, morte, mr, la radice, muro. Ma anche moros in greco, meros, moros, moros vuol dire pazzia. Le preoccupazioni ti portano alla pazzia. La preoccupazione nasce dalla morte, la prima preoccupazione è la morte, ma quando devi spartire il bottino, quando devi spartire l'eredità, il meros, nasce il moros, si impazzisce tutti. E questo cosa ti fa perdere di vista l'essenziale? Cominci a rincorrere queste cose, cioè sono delle spine che soffocano, che ti impediscono di andare avanti, ad agio arrivano le preoccupazioni, quindi le merimnai. Quelle di cui Gesù ha detto: non vi preoccupate, non vi angosciate, affidatevi al Signore, non abbiate paura. Le preoccupazioni. E poi si è sopraffatti ancora, si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza. Anche la ricchezza è una delle spine che soffocano. Perché quando hai la ricchezza hai il problema di come conservarla. Hai il problema di come gestirla, abbatterò questo, costruirò quest'altro. Ricordate che poi sarà San Luca che presenterà proprio la parabola del ricco stolto. Ecco cosa farò: abbatterò i vecchi granai, costruirò quelli nuovi e poi dirò alla mia anima: anima mia, hai in serbo molti beni per molti anni, riposati, datti alla gioia. È la risposta di Dio, ma quella notte il Signore gli disse: stolto, questa stessa notte ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai accumulato di chi sarà? E poi aggiunge: così è di coloro che arricchiscono per sé senza arricchire davanti a Dio. L'arricchire per sé, la preoccupazione della ricchezza è quando tu sei nella preoccupazione dell'avaro, che è quello del conservare, è quello dell'attaccare il cuore alla ricchezza a tal punto che questa ricchezza diventa il tuo idolo. È idolos, idolo, è qualcosa che sembra ma che non lo è. Che non è vero, il verbo sembrare, è idolos, è proprio la sembianza, è l'apparenza, è ciò che sembra ma che non è la verità. Il denaro sembra darti sicurezza ma non ti dà sicurezza, ti toglie tutto. Mammona, il denaro, che poi in fondo è sempre il solito diabolos, il separatore che ti separa, quindi che ti divide dentro, divide il tuo cuore, ha il cuore diviso, come abbiamo ascoltato dal Vangelo di questa mattina, mi pare che era il capitolo 16 di Luca, no? Quando hai il cuore diviso, diviso dalla ricchezza, non potete servire due padroni, non potete servire Dio e il denaro, viene chiamato mammona, cioè il denaro, e quando tu hai la ricchezza hai il cuore diviso, quindi non hai una vita integra, cioè unitaria, unificata. Quando tu hai una vita separata, divisa in tante, frammentata, è una vita superficiale, è una vita di corsa, non è una vita profonda, vera. E quindi hai le spine che soffocano questa parola. È una parola che parte bene ma poi arriva male, no? Non arriva a maturazione. E poi i piaceri della vita. I piaceri della vita sono le soddisfazioni, l'attaccarsi alle cose. Ora, i piaceri della vita sono cose che Dio ci dà, ma sono dei mezzi che Dio usa per farci scoprire la bellezza della vita. Quando noi lo facciamo diventare il fine, il piacere della vita è, capite, che tutto salta. E lo scambiare i mezzi con il fine. Il mezzo è il treno che vi permette di arrivare a Roma, il fine è arrivare a Roma. Ora, se io una volta arrivato a Roma mi affeziono al treno e non scendo, non serve assolutamente niente avere avuto il treno per arrivarci. Ecco, allora, i piaceri sono sempre in funzione di una vita più bella, non possono essere semplicemente di una vita più gioiosa, è per portarti a scoprire che il piacere sommo, colui che è il massimo piacere è l'amore di Dio, è Dio stesso che riempie la tua vita, i piaceri sono semplicemente i mezzi per attirarti a sé. Ora noi siamo chiamati a cercare il fine, e il fine non è mai dimezzabile, I mezzi sono progressivi, il fine non è mai progressivo, il fine è assoluto, o ci arrivi o non ci arrivi, non si può dire ma arrivo a metà, il fine è sempre la pienezza della vita, poi dopo per arrivarci ci si può arrivare in maniera progressiva, poco a poco. E ancora, allora, piaceri, e quindi non giungono a maturazione, cioè è un po' come la persona che parte per fare un viaggio, poi si lascia distrarre di qui, si lascia distrarre di lì, si perde per via, e non arriva mai a destinazione. Si è fermata a salutare tutti, ricordate quando Gesù dirà, quando non fermarti a salutare nessuno in casa tua, mettiti in cammino e vai senza salutare nessuno, per dire, se cominci a fermarti a salutare tutti, alla fine non arrivi più alla meta, perdi talmente tanto tempo sulla strada che rischi di fermarti a metà e non arrivi alla fine. E poi c'è l'ultimo. Il seme caduto sulla terra buona, chi sono? Sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore buono e integro, perfetto a me non piace molto, perché perfetto è vero, che perfetto teleios di per sé vuol dire perfetto, però teleios deriva da telos che vuol dire fine, vuol dire arrivare fino alla fine, uno che non fa le cose a metà. Allora, se uno non fa le cose a metà vuol dire che le fa intere, se le fa intere vuol dire che è integro, mi sono spiegato. Ecco, piuttosto che parlare perfetto, perché uno quando parla di perfetto pensa Superman, uno che non sbaglia mai, non è necessariamente chi non sbaglia mai è il perfetto, ma è colui che non fa le cose a metà, può sbagliare mille volte però continua fino a quando non le ha concluse, ecco il perfetto, secondo il Vangelo. Per evitare di pensare alla perfezione come a una meta inarrivabile, no? No. E quindi con cuore buono, è buono vuol dire il cuore stesso di Dio, perché mi interrogo su ciò che è buono, dice Gesù al giovane che gli domanda cosa devo fare di buono. Uno solo è buono, Dio, quindi hai un cuore come quello di Dio, un cuore aperto alla misericordia, ma hai anche un cuore integro. Un cuore non diviso, non attaccato alla ricchezza, alle cose, non è soffocato dalle emozioni, dalle paure, dalle ansietà, dal dopo, dal domani, è un cuore integro. Notate bene cosa fanno, esattamente l'opposto di quello che faceva il nemico veniva a rubare la parola. In questo caso cosa dice? Custodiscono questa parola, quindi la mettono come in uno scrigno. È una parola che viene custodita, attento, non lasciatela rubare. Se la custodisci, allora produce frutto. Come? Con la loro perseveranza. Che cos'è la perseveranza? Vedete la stessa parola che è latina, perseveranzia. Ci sono dentro due parole, c'è il per, hyper, il greco è hyper, super, e poi c'è severus, la parola severus, l'aggettivo severus, che vuol dire quando uno è perseverante, quando voi fate uno sforzo, allora normalmente il volto diventa severo, quando noi siamo sotto sforzo si stringono i denti e la faccia diventa dura, si indurisce la faccia. Allora cosa chiede la maturazione del seme? Che tu tenga duro quando sei nella difficoltà. Allora coloro che nella difficoltà tengono duro, stringono i denti anche fino a indurire la faccia, ecco chi sono quelli che arrivano fino in fondo. Sono quelli che stringono, andiamo avanti fino in fondo. Ecco la perseveranza, è il tener duro quando tutto sembra andare male. Siamo ancora in quell'atteggiamento che è l'atteggiamento di Gesù nella croce, nella passione. Si vede molto bene nel film di Mel Gibson, The Passion, dove questo Gesù che tiene duro fino in fondo e non molla e non molla e non molla di fronte a qualunque tipo di provocazione. Ho deciso di essere un sì e sarò un sì all'amore fino in fondo e non mi arrendo. Ecco allora che produce frutto. E qui naturalmente qual è il frutto di cui Gesù sta parlando? Il frutto è quello che noi vediamo nella risurrezione. Il frutto è che dopo l'apparente sconfitta, se il chicco di frumento caduto in terra non muore rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Allora Gesù è il chicco che muore, che ha il coraggio di tenere duro, di morire, ed ecco che produce molto frutto. È il molto frutto del passare attraverso la Pasqua, attraverso la passione, attraverso tutte le difficoltà, i disagi, le sofferenze che non possono se non portare vita. E io credo che possiamo utilmente fermarci qui, perché penso che ce n'è per meditare per i prossimi 6 mesi. Abbiamo da riflettere un po' su queste parole, no? Per domandarci quale terreno sono io. Quali sono le cose che mi fermano di fronte a questa parola che è una parola di salvezza, una parola di gioia, di luce, di vita? A che punto sono? Dove mi sono lasciato fuorviare? Quanta parola ho lasciato rubare dal diabolos? Quante divisioni ha portato dentro di me? Come è riuscito a separarmi da colui che è il vero detentore, il vero padrone della parola? Oppure qual è la mia stabilità? Su quale roccia sto fondando la mia vita? Quali sono le merimnai, cioè queste preoccupazioni che normalmente riescono a danneggiarmi e riescono a portarmi fuori, anziché lasciarmi integro in questa via che ho scelto di percorrere? Quante volte le preoccupazioni mi portano via, torno da un ritiro pieno di entusiasmo e il giorno dopo ho già dimenticato che cosa ho promesso. Vado alla comunione, oh Signore, oggi sarà una giornata straordinaria, esco di chiesa e trovo la persona che mi sta sul piloro, ho già dimenticato tutto quello che avevo promesso al Signore. Signore, ti vorrò bene, oggi ti voglio incontrare i miei fratelli, poi trovo il fratello che è proprio quello che quello che mi sta più sulle scatole e in quel momento... Perché il Signore poi se le fa capitare subito le cose, no? Non è che lui, Signore ti amerò sempre, vediamo un po' adesso se è vero o no. Non è che gira molto tempo. Ecco, io credo che qui dobbiamo domandarci se ci lasciamo condurre da questa parola e se ci lasciamo guidare da questo amore del Signore, se abbiamo il coraggio di metterci in discussione. E soprattutto se ancora noi siamo tra coloro che non vedendo sono invogliati a vedere e non comprendendo sono invogliati a domandare al Signore, a far domande: Signore aiutami, Signore fammi capire, Signore guidami, spingimi ad andare oltre, Signore vieni con una bomba a orologeria o una bomba dirompente nella mia palude a sconvolgermi, perché io mi lasci un po' scuotere e finalmente mi decida a fare dei passi significativi verso la conversione. Ecco, non so se noi abbiamo il coraggio di domandare queste cose al Signore. Il Signore viene a sconvolgere la mia vita perché temo di diventare una palude. temo di stare troppo bene, eh? C'era il beato Charles de Foucault che quando scriveva a suo padre spirituale diceva continuamente: ma io qui sto troppo bene, viveva in uno stanzino per attrezzi a Nazareth, in uno stanzino per attrezzi da giardino di 2 metri per 1, e diceva: qui, scusatemi, ma sto come un papa. E il suo padre spirituale era un po' disperato, diceva: questo qui non è mai contento da nessuna parte, io voglio occupare l'ultimo posto, e domandava sempre al Signore, fammi occupare l'ultimo posto, voglio essere l'ultimo tra gli ultimi. E poi ha un'intuizione formidabile e dice: non potrò mai occupare l'ultimo posto, perché è già occupato, l'ha occupato Gesù, al massimo posso occupare il penultimo. Ecco, certo ci vuole del coraggio a dire: Signore, dammi l'ultimo posto, noi, Signore, dammi, se non il primo, dammi almeno il secondo, invece noi chiediamo chiedere l'ultimo posto. È quello che Sant'Ignazio dice negli esercizi spirituali: nell'ultimo, il più grande grado di purificazione, entrare nelle scelte umili e povere di Gesù. I 3 gradi di purificazione, questo è il più alto, il grado più alto di umiltà e di purificazione, entrare lì. Però sono le scelte che poi lasciano una traccia, è un passare attraverso la Pasqua, passione, morte, per arrivare alla risurrezione.